di Sant'Orsola apre oggi la mostra nel cantiere del monastero al centro di un importante piano di rigenerazione nel quartiere San Lorenzo a Firenze. Mario Cresci, un esorcismo del tempo, al Maxi di Roma, 20 anni di lavoro sulla Basilicata. Sempre a Roma, il mondo in un granello di sabbia, alla Galleria Nazionale, l'artista fotografo Franco Vimercati. E ancora da non perdere nel corso del tempo lo sguardo attento e delicato di Francesco Radino al Mufoco. E la libertà e l'impegno, uno dei fotografi che più abbiamo amato, Mario Dondero a Palazzo Reale di Milano, ce lo racconta un suo grande amico, Uliano Lucas. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali, e con me, Tiziana Ricci. Ma in studio con noi anche la nostra collaboratrice Manuela Cino.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Manuela. Come al solito vi ricordo che dopo la diretta ci potete trovare in podcast nel sito della radio. Manuela, bentornata, sono finite le vacanze.
Sì, si riprende.
Tutto bene?
Assolutamente sì.
Visto belle mostre?
Molto, molto.
C'è chi va al mare, c'è chi va ai musei.
Esatto, esatto, in maniera rilassata.
Dopo ci racconti.
Esatto.
Allora, partiamo oggi da Firenze, sì, perché c'è un progetto, ci è arrivata la notizia di questo progetto che ci piace molto, all'ex monastero di Sant'Orsola a Firenze. Si trova nel quartiere San Lorenzo, che è un quartiere non facile, ed è al centro di un grande progetto di rigenerazione, di riqualificazione della zona. Questo ex monastero ha ospitato una mostra che oggi, proprio oggi, riapre, ma rinnovata, rivisitata con delle opere nuove. E dicevo, questo ex monastero è al centro di questa rigenerazione e tempo due anni, nel 2025, diventerà diventerà qualcosa di più, diventerà un fulcro, un punto vitale che ospiterà atelier di artisti, botteghe di artigianato, di alto artigianato, spazi dedicati alla formazione, al co-working, foresterie e anche un caffè letterario e un ristorante, sì, perché è bello unire l'utile al dilettevole. Allora, intanto parliamo della mostra che apre proprio oggi e Morgan Lequet Laforgue, spero di non aver sbagliato il suo nome, è la curatrice di questa mostra. Io ho parlato con lei. Laforgue, che è la curatrice di questa mostra che ha avuto, pare, grande successo, ha riscosso un certo interesse in giugno, e adesso c'è la possibilità di rivederla oltre le mura di Sant'Orsola, ma di rivederla rivisitata, è giusto Morgan?
Sì, è giusto, infatti in questa nuova versione pensavamo che fosse più interessante dimostrare qualcosa in più per permettere anche ai visitatori che hanno già avuto l'opportunità di vederla a giugno scorso, e quindi sarà presente un'opera inedita che la nostra prima artista in residenza, Sofia Kijeluska-Denbar, ci ha prestato, e che è un po' l'opera che ha segnato la sua collaborazione artistica con il futuro Museo Sant'Orsola. E poi abbiamo anche deciso di permettere di far entrare il visitatore un po' dietro le quinte della mostra, e quindi una parte dell'opera dell'altro artista, Alberto Rucce,
sì,
è stata in parte presentata in un altro modo, diciamo che l'abbiamo scomposta per permettere di entrare nel suo processo creativo e di avvicinarsi di più prima che poi vada messa in deposito, per lasciare spazio alla creatività di un prossimo artista che verrà nel 2024.
Senta, la cosa interessante mi sembra che Alberto Ruce ha coinvolto le donne del quartiere come modelle per le sue opere, giusto, no? E le sue opere su una tela ispirata alla parte finale della vita di Lisa Gherardini, che era poi la Mona Lisa, che forse è sepolta lì, giusto?
Sì, giusto. Infatti Alberto Ruce ha realizzato un'opera tridimensionale che si intitola Al di là di tutto, ed è un'immagine che dipinta su tre teli che sono stati sospesi proprio sopra lo scavo archeologico dove nel 2013 la Soprintendenza di Firenze ha svolto degli scavi e ha scoperto il posto dove era probabilmente stata sepolta Lisa Gherardini, che fu probabilmente la Gioconda del dipinto di Leonardo da Vinci. E quindi Alberto Ruce ha rappresentato un abbraccio tra una madre e sua figlia, partendo dalla storia di Lisa Gherardini che passò i suoi ultimi anni dentro le mura di Sant'Orsola, affidata alle cure della figlia, che era monaca lì, Suor Ludovica. Uh-huh. E per rappresentare questo abbraccio di queste due donne, lui ha chiamato due donne che sono nella realtà veramente una madre e una figlia, che sono delle donne del quartiere, che hanno anche una bancarella al mercato centrale a due passi dell'antico monastero di Sant'Orsola.
Quindi sono donne del popolo, in pratica.
Sì, e sono attive nell'azione perché Sant'Orsola non fosse dimenticata, perché sono 40 anni che è un posto in disuso, che non ha una destinazione. Queste donne sono attive nella volontà di fare rinascere questo posto.
Questo posto bellissimo. Senta, invece l'altra artista, Sofia, con questo nome un po' difficile, no? Sofia?
Sì. Sofia Kisieluska Dunbar.
Lei si è basata sulle pale d'altare per il suo lavoro.
Esatto, allora il suo lavoro, lei è venuta tre mesi l'anno scorso, è stata la prima artista del nostro programma di residenze artistiche e ha studiato il patrimonio che si trovava una volta dentro l'antico monastero di Sant'Orsola, perché abbiamo fatto delle ricerche, altri studiosi avevano già fatto delle ricerche sulle quali lei si è basata e si è potuto ricomporre una parte di quello che si trovava prima come delle pale d'altare, e la sua riflessione è stata una riflessione molto interessante, perché lei non è solo un'artista, è anche una storica dell'arte che indaga le modalità di rappresentazione della donna nell'arte occidentale, e quindi lei ha voluto creare un'opera che interrogasse il modo, le opere che le religiose vedevano ogni giorno dentro le mura dei conventi, e quindi ha realizzato una nuova pala d'altare che non è religiosa ma che rivendica lo sguardo femminile che secondo lei è stato dimenticato.
Quindi un grande omaggio alle donne, alla femminilità.
Esatto.
Bene, sì. Ci fa molto piacere. Tra l'altro questa mostra, che poi si potrà visitare fino al 1° di ottobre, quindi tutto il mese di settembre, è in questo contesto dell'ex monastero di Sant'Orsola, che è in corso di rigenerazione, perché nel 2025 verrà inaugurato questo, che non è solo un museo, è qualcosa di più, perché è un progetto più grande affidato al gruppo francese Arte a Storia, giusto?
Giusto, giusto. Sì, esatto. Nel 2020, dopo quasi 20 anni di disuso, la città metropolitana di Firenze quindi ha pubblicato questo bando per la riqualificazione dell'ex convento di Sant'Orsola, che si estende su circa 17.000 metri quadri, e ha scelto il progetto proposto dalla società francese Artea e dalla sua filiale culturale che si chiama Storia, che diceva lei, e Arte ha immaginato un progetto quindi unico che basandosi su un programma ideato dalla città metropolitana e ha previsto di proporre una pluralità di servizi e di attività, quasi tutti legati alla cultura e all'arte, e quindi al termine dei lavori vi troveranno spazio all'interno del complesso una scuola d'arte e di design fiorentina, una delle botteghe d'artigiani d'arte, uno studio d'artista, ristorante, caffè, uno spazio di co-working, una ludoteca.
Insomma,
una
si presenta come
e questo un museo.
Sì, e questo museo si presenta come un luogo affascinante e vivace, vedremo. Dovrebbe essere terminato nel 2025, se non sbaglio, quindi fra 2 anni, forse prima anche.
Prima, non lo so, speriamo. Adesso i lavori non sono stati proprio avviati, ma il primo segno è stato lanciato da questa mostra avviata a giugno e che anche tra l'altro è gratuita, perché l'idea era di iniziare una serie di incontri con il pubblico e questo spazio in divenire, che anche prima che sia già stato totalmente ripristinato, possiamo mostrare che diventerà è già un luogo di cultura, di interazioni, di scambi con la comunità.
Tra l'altro vedo che ci sono anche appuntamenti, iniziative già da adesso, visite guidate, giusto?
Sì, visite guidate le propone proprio il Futuro Museo, e poi abbiamo una serie di eventi con altre realtà fiorentine che ci hanno chiesto di poter realizzare degli eventi culturali, cioè spettacoli, concerti, quindi diamo la disponibilità e collaboriamo a queste attività che sono
va
tutte
bene. Allora ma che bel progetto, ci è piaciuto molto. E ce l'ha illustrato la curatrice Morgan Luquet Laforgue. Oltre le mura di Sant'Orsola, apre proprio oggi questa mostra, poi si potrà visitare fino al 1° di ottobre. L'ingresso è libero da giovedì a domenica. E se fate un salto a Firenze, al quartiere San Lorenzo, sappiate che sabato 9 settembre alle 18 ci sarà un concerto di un quartetto vocale, Passi Sparsi. Poi l'11 e il 15 di settembre sono in programma spettacoli, incontri, visite guidate e laboratori, e il 13 di settembre alle 18 una conferenza nella Loggia del Chiostro. Che invidia, che bello! Ex convento di Sant'Orsola in via Sant'Orsola, Firenze, nel quartiere San Lorenzo. Un grande progetto di rigenerazione, e questo ex convento è il suo cuore. Beh, diciamo che il titolo è intrigante, un esorcismo del tempo. È la mostra di un grande artista, fotografo, Mario Cresci. Ne abbiamo parlato ampiamente quando è stata inaugurata qui a Milano in Triennale la mostra Reversing the Eye, che era quella mostra intitolata Fotografia, film e video negli anni dell'arte povera. Si può vedere fino a domani, fino a domenica 3. Abbiamo parlato con lui, dopo ve lo riproponiamo, ma la nostra Manuela Cinno è stata a Roma.
Esatto.
Esatto, ed è stata al Maxi, che ospita questa lunga, esatto, grande mostra di 400 fotografie di Mario Cresci, che lui ci aveva anticipato, esatto. E tu l'hai vista, Manuela, allora esatto. Raccontaci.
Sappiamo che Mario Cresci è stato un importante anche sperimentatore, ma in questo caso i curatori Marco Scottini e Simone Antonacci si sono concentrati sui 20 anni in totale che lui ha trascorso in Basilicata. La mostra si apre con il suo lavoro di Matera, realizzato a Matera, sono in realtà 95 foto e per la prima volta sono state esposte qui. Seguono poi i lavori, quei lavori sono stati realizzati in 4 anni, quindi è un lavoro molto lungo. Poi c'è il lavoro su tricarico e il progetto che poi mi è piaciuto molto è Interni e Interni Mossi.
Che fotografie sono?
Allora, quelle di Interni e Interni Mossi sono realizzati sia a Tricarico e a Barbarano Romano, sono proprio interni, cioè nelle case o nei negozi. Si chiamano mossi perché in alcune fotografie ci sono delle persone, ma non vengono definite, sono tutte sfocate, quindi noi abbiamo il profilo umano, ma lui poi si concentra soprattutto e molto sugli oggetti, perché lui in questi 20 anni ha raccolto anche oggetti che sono in mostra. E poi c'è una serie toccante presente che è la fotografia nella fotografia. Lui fotografa o fotografie di persone che sono venute a mancare, ma anche famiglie, quindi fa un ritratto di queste famiglie nel loro ambiente domestico, e alcuni membri della famiglia tengono in mano i loro vecchi album, si vede, magari realizzati in cartone, e quindi lui fotografa i ritratti di persone che magari sono state costrette a emigrare o sono morte. Questo fotografare la fotografia è come confermare una promessa: io non ti dimentico. Ed è molto toccante vedere questi volti di persone che con orgoglio magari mostrano con timidezza i volti delle loro sorelle, e lui ha questa profondo rispetto, ho visto.
Allora, in sostanza è un reportage, sì, che non ci parla solo dei luoghi, ma no, anche della storia delle persone.
Esatto,
ci porta dentro queste storie.
Esatto, dentro alle storie, perché il lavoro è particolare, perché lui è arrivato per la prima volta in Basilicata tra il 66 e il 67 per seguire il progetto di riqualificazione dei sassi di Matera. Quindi lui è arrivato lì per fotografare a livello etnografico, però lì ha capito che la Basilicata c'era qualcosa di più, è entrato in contatto con i luoghi, lui l'ha sempre detto, è stato importante per lui conoscere le persone e ha capito che doveva approfondire di più. Infatti lui poi arriverà intorno al 74 e ci rimarrà fino all'88, ed in questo periodo lui ha avuto modo di approfondire sì la conoscenza di questo luogo, però poi di sviluppare poi tutti quelli che saranno i suoi temi.
Allora, abbiamo detto prima, presentandolo, artista, fotografo, perché sappiamo che Mario Cresci ha un intervento creativo,
esatto,
no? Usa la fotografia, ma poi dopo le sue opere diventano
Infatti in mostra
arte.
C'è una serie che è un po' di terra in cielo e un po' di cielo in terra, e sono delle fotografie che lui ha realizzato tra Milano e Matera intorno al 73, dove lui rielabora infatti le fotografie. Si parte dalla fotografia, ma lui la colora, la taglia, sposta dei pezzi, e infatti questa serie mette in luce anche questo aspetto di Mario Cresci, che in questo è stato sempre uno sperimentatore, la sua capacità di far dialogare la fotografia con altre forme d'arte, eccetera. E poi in mostra ci sono anche dei video molto interessanti.
Ecco, allora, questa mostra che è curata da Marco Scottini e Simona Antonacci dura fino al 1° di ottobre al Maxi di Roma, ma c'è tempo solo fino a domani, esatto, per vedere l'altra mostra dove Mario Cresci ha una o forse, adesso non ricordo bene, sicuramente un'opera importante legata al 68, nella mostra qui in Triennale a Milano. E quando si è aperta la mostra noi l'abbiamo intervistato e lui ci ha raccontato appunto, secondo me in modo molto affascinante, il suo lavoro nel 68.
Mario Cresci, siamo felici di incontrarla qui, stava raccontando delle cose bellissime.
Ah, vabbè, sì.
È stato un periodo d'oro quello degli anni 60, primi 70, che ha fatto incontrare forme diverse di creatività.
Personalmente io ho vissuto quegli anni proprio a Roma, 68 a Roma e 69 a Parigi, per cui a Roma ho vissuto proprio dentro al mondo dell'arte, del cinema, dell'arte, della contestazione anche in quel momento lì. C'è tutta una documentazione su Valle Giulia, eccetera. E poi ho avuto il piacere di conoscere anche Pasolini. Erano anni in cui ci si rendeva conto che c'erano molti problemi che toccavano l'arte, la politica, la nostra vita di giovani che cercavano di capire, no? Senza...
Però c'era un clima estremamente fertile, anche di scambio.
Perlomeno 60, io parlo del 68 a Roma perché l'ho vissuto interamente. A Roma c'era veramente questo fermento, no? Che era un po' diverso da quello di Milano. Roma c'era comunque questa attenzione sempre per questa cultura del cinema. Io ricordo per esempio una grande manifestazione dei terremotati siciliani, 68, che qui c'è nella mostra, c'è quel nastro che ho fotografato, che è esposto, che documenta la manifestazione sotto la pioggia. Quindi c'era anche un momento dove la fotografia e l'arte entravano nel sociale, cercavano di, almeno da parte di alcuni artisti, non altri.
Quelli
un pochino più sensibili. Per cui l'arte sembrava allora che dovesse entrare un po' di più nella conoscenza e nell'esperienza del politico, del sociale, dei diritti, e quindi noi
era meno autocentrata, era più attenta a quello che si muoveva,
quello che abbiamo detto prima, certo, era meno celebrativa verso se stessi, no? Meno egocentrica, diciamo. E io lì ho imparato che in effetti dal mio punto di vista di un fotografo, io facevo il fotografo, dovevo inserire questo sentire dentro le mie immagini, per cui senza bloccare la fantasia o il piacere del vedere, no? Le cose piacevoli e belle, non è che si è sempre impegnati tutta la vita, però,
no, certo.
Però porsi sempre la domanda: che senso ha questo
quello piacere, che faccio?
Quello che faccio, non so, per comunicare, per trasmettere qualche cosa. Quindi non solo mai per me stesso, sempre ho cercato di seguire questi buoni esempi di un'arte che soddisfa te stesso, però comunica anche agli altri.
Era l'arte povera in quel periodo lì.
Era l'arte povera, io sono nato dentro a quella cultura lì. Io sono del 42, quindi ho vissuto proprio gli anni della mia giovinezza, proprio in Parigi, Roma e poi nel sud sono lavorato molto.
C'era qualche artista che...
Il mio maestro, sì, il mio mito era Pasolini e l'altro mito era ovviamente Che Guevara prima, no? Ero di quella generazione lì, Che Guevara, e poi Boetti, Pascali, quegli autori lì che mi hanno affascinato proprio. E poi il mio maestro è stato un sociologo, Aldo Musacchio, che era un sociologo meridionalista che mi ha fatto apprezzare e conoscere il meridione, il mezzogiorno italiano. Quindi ho lavorato a Matera per 20 anni, sono stato a Matera. Quindi ho lavorato a Matera, ho fatto tutto quel lavoro di misurazione. Adesso abbiamo una mostra al Mazzi. Per cui sono testimone un po' così, sono contento di aver vissuto questa esperienza.
Era uno dei periodi più vivi, più
sì,
intensi.
Sì, poi i miei studenti me lo chiedono spesso. Però non riesco più a trasmettere quello che sentivo allora, perché il tempo...
Allora, Mario Cresci, Un esorcismo del tempo, è il titolo della mostra al Maxi di Roma, e lo dice lui stesso che è stata un'esperienza importante quella lì di Matera.
Lì poi ha avuto anche modo di coltivare molti temi che poi lui ha portato avanti, è stato amore a prima vista.
È stato tutto un esperimento e un'esperienza quella di questo grande Mario Cresci. Senti Manuela, a Roma tu hai visto un'altra mostra.
Curiosa io.
Alla Galleria Nazionale di Franco Vimercati.
Esatto, un'importante mostra. Franco Vimercati è un artista fotografo, nasce pittore, poi si approccia alla fotografia, incontra Lucas
lo sentiamo dopo.
E da lì poi realizza il suo grande progetto nel 73 di ritratti nelle Langhe, ma poi dal 77 in poi lui si concentra sugli oggetti, e infatti in questa mostra abbiamo più di 100 opere, circa 100 opere e anche alcuni oggetti. Per lui l'oggetto fondamentalmente diventa l'elemento per studiare la fotografia, infatti lui ragiona anche sulle dimensioni delle stampe, un pezzo unico o serialità, la luce, la composizione, poi su temi come il tempo. La mostra non segue un filo cronologico, quindi ogni sezione della mostra ha un'atmosfera diversa.
È un artista fotografo?
Sì, perché lui nasce pittore informale, si diploma, però poi lui si approccia alla fotografia inizialmente con curiosità, però poi dopo scopre quanto poi sia forse più incisiva, e da lì poi la userà proprio come mezzo specifico della sua ricerca artistica. È una mostra che mi ha un po', c'è cioè un import, viene messo il ciclo della zuppiera è uno dei suoi progetti più interessanti e più importanti. Lui comprò una casa e in questa casa non c'era niente, ma c'era soltanto una zuppiera, diciamo, e lui fotografò quella fino circa al 92.
Una fissa alla Morandi in qualche modo.
In un certo senso sì, una fissa alla Morandi, ma perché poi l'oggetto è... Noi a volte non pensiamo, viviamo in una società che è sempre stata piena di oggetti, però noi non ci rendiamo conto quanto loro, essendo prodotti inanimati, in realtà interagiscono con noi, plasmano in un certo senso quello che siamo, e quindi lui ragiona molto su questo.
Ecco, allora ricordiamo gli estremi,
esatto.
Dov'è la mostra?
Alla Galleria Nazionale di Roma, e si può visitare fino al 10 settembre.
E da Roma torniamo in un luogo più vicino, andiamo a Cinisello Balsamo, al MUFOCO, che è il Museo di Fotografia Contemporanea e che fino al 17 di settembre ospita la mostra di un fotografo, anche questo che abbiamo amato molto, Francesco Radino. Francesco Radino nelle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea e il titolo è Nel corso del tempo, una mostra curata da Roberta Valtorta, che è una studiosa di fotografia e curatrice e anche amica di Francesco Radino.
Nel corso del tempo, ci ha lasciato un anno fa Francesco Radino, e questa forse è la prima mostra che è un po' un'antologica, forse sono, mi pare, 70 fotografie, Roberta Valtorta.
Sono 70 scelte dalle collezioni del museo. La mostra è esclusivamente dalle fotografie di Radino che sono presenti nelle collezioni del museo, quindi sono una settantina così.
Le hai scelte tra tante, no? 500?
Sì, 552 in totale, anche se sono un po' il primo Radino nell'insieme, cioè è quello che il museo insomma conserva. A questo abbiamo aggiunto, grazie alla generosità di Cristina, la moglie di Francesco, abbiamo aggiunto nella sala più piccola 28 fotografie che sono le ultime che Francesco ha realizzato nell'ottobre del 2020.
Inedite
assolutamente, che sono dedicate alla Sicilia, all'archeologia di alcuni luoghi della Sicilia.
Quello che si vede è un po', sono un po' diversi temi, no, del suo lavoro.
Sì, qui nella mostra è rappresentato il primo Radino, che è ancora un fotografo sociale, non è reporter per i giornali, un fotografo, un narratore sociale. Quindi abbiamo la Lucania, che è la patria del papà di Francesco, pittore. Poi
ricordiamo un libro che è uscito forse poco più di un anno fa, no?
Sì, è uscito.
Lui e suo padre.
Sì, siamo riusciti a realizzarlo perché Francesco ci teneva tantissimo, insomma, a far conoscere un po' il lavoro di questo padre pittore, bravissimo ma sconosciuto. E quindi, dicevo, abbiamo la Lucania, sono lavori degli anni 70, e poi sempre degli anni 70 la Cina, in un viaggio che lui fa, ancora con grande entusiasmo politico, perché si immaginava un nuovo mondo fatto di ideali, e l'Irlanda, fatta per il Touring Club italiano. Poi abbiamo invece dei nuclei di fotografia di paesaggio, perché Francesco Radino poi, come molti, si sposta dal sociale al paesaggio, e quindi alcuni esempi presi da Archivio dello Spazio, quindi la grande campagna di lettura del territorio voluta dalla provincia di Milano, che io ho curato per 10 anni, e l'altro grosso lavoro, Metro Tranvia, perché il Museo di Fotografia Contemporanea incaricò Radino di dare una lettura dei lavori in corso
per il 31.
Per il tram 31, che con lentezza però finalmente aiutava a venire da Milano a Cinisello. E Francesco fece questo lavoro nell'arco di 3 anni, 2005-2008. Ci sono anche 2 fotografie di Milano del 2014, soltanto 2, che fanno parte di un lavoro più grande. In occasione di Expo fu fatto quel lavoro, cioè la Milano, la nuova Milano, insomma, di quegli anni, e altre cose sparse provenienti da fondi diversi.
Sappiamo che lui ha fatto anche un grande lavoro di ricerca creativa, di sperimentazione, non c'è qui?
No.
Ah, che peccato.
È un peccato perché Radino, come adesso io arrivo a capire, no, col tempo, avendolo sempre seguito, è arrivato abbastanza tardi a quella che era la sua vera fotografia, che è una fotografia delle materie di cui è fatto il mondo, moltissimo degli alberi, della natura, dei rami, ma delle pietre, e poi le strutture invece costruite dall'uomo, tutti i tipi di strutture, quindi ciò che l'uomo ha modificato, no, nel mondo, però guardate proprio anche nei loro aspetti astratti, geometrici, come se maturando, no, la sua poetica, lui volesse entrare nella materia del mondo più che descriverlo da lontano, no? Cosa che magari ha fatto spesso come paesaggista. Ma lui è arrivato abbastanza tardi a essere quello che era destinato a essere, insomma.
La sua vera natura qual era, secondo te? Questa?
Sì, la sua natura era questa, era un poeta. sotto sotto era un poeta che andava a rovistare nelle cose del mondo, in quello che vedeva, e voleva entrarci dentro. Questo è il vero Radino, anche se conosciamo un Radino narratore del sociale, un Radino descrittore del paesaggio, quindi tante sfaccettature, però il vero Radino è quello lì, sì.
Corbi lasso monte caro simi a fursti mala
aba lama risti cota stock var instigator rota solti.
Il vero Radino era un nostro grande amico, bravissimo fotografo, e la sua mostra è ospitata fino al 17 di settembre al Mufoco, che ha sede a Cinisello Balsamo, il Museo di Fotografia Contemporanea. Adesso scusate, ma abbiamo un altro amico che è Uliano Lucas, con cui parleremo di un grande fotografo, Mario Dondero, La libertà e l'impegno. Dunque ve lo dico, ve lo segnalo, perché si può visitare ancora a ingresso libero la mostra fino al 6 di settembre a Palazzo Reale di Milano. E impegno. Parole che si addicevano bene a Mario Dondero, uomo e fotografo. Partigiano nella Repubblica dell'Ossola, classe 28, nato a Milano, ha documentato dagli anni 50 in poi cambiamenti sociali. Ha frequentato Bar Giamaica a Milano con Ugo Mulas, Carlo Bavagnoli, Giulia Nicolai, Alfa Castaldi, tutti mossi dall'urgenza di rinnovare il linguaggio fotografico e farlo diventare un forte strumento di impegno civile. Collaborò con le maggiori testate nazionali e internazionali, e quest'ampia retrospettiva a Palazzo Reale di Milano presenta, oltre ai cambiamenti sociali di cui dicevamo, non solo in Italia, anche in Francia, il 68, in Irlanda, presenta tanti ritratti. Pasolini, Laura Betti, Iannacci e Gaber, Sanguinetti, Dacia Maraini e la celebre fotografia di gruppo del Nouveau Roman con Samuel Beckett. E poi gli artisti e tanti altri paesi, l'Africa, la Russia, Cuba, Kabul. Anche qualcuna delle fotografie che ci avevano donato le figlie per il calendario di Radio Popolare qualche anno fa. Forse molte ascoltatrici e ascoltatori ce l'avranno a casa e ricorderanno le sue belle immagini. In tutte le sue fotografie noi notiamo una grande empatia. Uliano, ma è vero? È vera la cosa che mi dicevi?
Sì, secondo me c'è la straordinaria storia dell'incontro tra Ugo Mulas e praticamente Mario Dondero. Ecco, Ugo è lì seduto su una panchina ai Giardini Pubblici, Mario Dondero era stato licenziato dal settimanale Le Ore perché si era rifiutato di scrivere delle didascalie anticomuniste. E conversando praticamente, era l'ora di mezzogiorno, chi sei, come sei, perché sei qua, Ugo? Ugo, che allora si occupava di poesia, dice: ma no, scrivo poesie e poi vorrei fare i corsi all'Accademia di Brera. Insomma, si confidano, però poi c'è il problema di mangiare. E Mario dice: bene, ti porto io in un posto. E a un certo momento l'ho portato al Giamaica, dove è iniziata questa straordinaria amicizia che è andata avanti tutta la vita e che ha portato poi a un certo momento a Ugo ad abbracciare la professione di fotografo.
Quindi fammi capire, è stato Mario Dondero a spingere Ugo Mulas verso la fotografia?
Sì, e poi insieme hanno fatto per settimanali, per moltissimi settimanali, dei reportage insieme, lavorando insieme, anche dei reportage molto semplici, e poi anche andando a Venezia, le prime biennali.
Le biennali,
era
certo, Ugo, gli
erano
artisti,
insieme, no?
Certo.
Per cui c'è stato un sodalizio praticamente forte.
Bello.
Per almeno 3 anni, 4 anni, in quel mondo straordinario che era stato Chiara Brera. È amico da tutta una vita, da quando io ero ragazzo, l'ho conosciuto al Giamaica.
Al Giamaica?
Sì.
Ma era più grande di te però?
Era più grande, io avevo 16 anni, figurati, quando ho conosciuto Mario.
E cosa ti è piaciuto di quest'uomo?
Ma sai, l'ambiente del Giamaica, l'ambiente mitico del Giamaica o comunque lì del quartiere, che trovavi personaggi straordinari sotto tutti gli aspetti, no? A parte anche il mondo di artigiani e di operai che abitavano lì. E lui era, insieme a proprio altri 20, 30 persone, una ventata di cultura, di allegria, di speranza. Era un signore a un certo momento che ti si avvicinava parlava e parlava e ti raccontava, ti faceva diventare grande, almeno per quanto mi riguarda il rapporto è stato sotto la sua protezione. In pratica ho iniziato a capire praticamente le cose del mondo, poi è arrivata la fotografia, ma prima era una conversazione praticamente sulla fotografia, sull'arte, sul cinema, sulla politica.
Quindi prima un grande respiro, uno sguardo sulla società, sul mondo, eccetera. E poi la passione per la fotografia, ma te l'ha trasmessa lui?
No, è che a Giamaica c'era tutto un gruppo di fotografi, diventati quasi tutti poi noti e famosi. Ugo Mulas, per dire, Alfa Castaldi, la Giulia Nicolai,
certo.
Naxia Quilimbo Dozza. Cioè, erano degli uomini colti, degli uomini e donne colti, intelligenti, che discutevano non la fotografia per la fotografia, ma sul ruolo del reporter, sul ruolo del giornalismo, sul ruolo anche della fotografia, con delle discussioni interminabili e devo dire anche appassionate. E lui faceva parte di questo mondo, anzi era un agitatore di questo mondo, e tra un reportage e l'altro, tra una storia e l'altra, ricompariva al Giamaica, anche perché abitava praticamente in una pensione insieme a Ugo Mulas e al Bianciardi e al Bavagnoli in via Solferino. Ricompariva portandomi praticamente notizie, storie, con un'affettuosità unica. Arrivava
quindi,
con
non so,
supporto.
Andava in Irlanda e poi tornava e raccontava, andava in Francia, tornava e raccontava, così?
Sì, devo dirti che quando entrava al Giamaica c'era comunque subito un assembramento intorno a lui, perché portava comunque notizie di Beckett, di Ionesco, dei pittori inglesi che aveva fotografato, cioè era in una Milano comunque straordinaria per attività culturali, era una boccata d'ossigeno, e mi portava anche dei libri di poesia o comunque un insieme di informazioni, che non era roba da poco in un Milano degli anni 60, in una Milano un pochettino ancora provinciale. Poi si è trasferito a Parigi e lì ha significato anche lì il ritorno al Giamaica, a Milano, continua informazione. Poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo lavorato per gli stessi giornali per tutta una vita.
Ah, quindi tu hai lavorato anche con lui?
Sì, ho collaborato a un insieme di giornali a un certo momento, che vanno dall'Espresso a Tempo di Tempo Illustrato con Ermanno Rea, al Diario per dirti l'ultimo, ma l'Illustrazione Italiana quando io ero il direttore dell'Immagine, o Azimut, insomma, e andavamo a vendere tranquillamente sotto braccio le fotografie all'Unità, al Messaggero, a Repubblica. Abbiamo fatto l'Africa chi un anno, chi l'altro, cioè ci siamo inseguiti tra l'Algeria, la Tunisia, la Guinea-Bissau, no, e tanti altri posti. Ci siamo voluti bene, in tanti libri ci sono le mie e le sue fotografie, ed è stato un poeta, un grande poeta, che ha insegnato a un giovane come me, primo, i tempi della vita, due, che c'era la possibilità praticamente di produrre fotografie e reportage a controcorrente, in assoluta libertà, perché comunque trovavi sempre un piccolo giornale che te le pubblicava, tipo l'Astrolabio, Vie Nuove, eccetera, per cui una libertà di espressione, libertà a un certo momento di creazione e dolcezza nei rapporti. È un grande affabulatore, è un poeta.
Senti, lo trovi azzeccato questo titolo per la sua mostra che si è aperta proprio in questi giorni a Palazzo Reale, La libertà e l'impegno?
Sì, perché assommava le due cose. Mario poi era un comunista legato molto alla tradizione gramsciana, comunista libertario, io lo chiamo, libero anche dalle strutture. Infatti lo si è visto nelle lunghe collaborazioni, l'ho visto con Tino Azzini a Giorni Vie Nuove, un giornale in cui abbiamo collaborato per anni, libero di tornare a raccontare di raccontare quello che desiderava, insomma, e tutti quanti dicevano va bene. Ed erano anche degli articoli, perché Mario arriva dal giornalismo scritto, arriva giovanissimo da Milano Sera, dove era un cronista di Nera, no? Per cui e poi da Milano Senza le Ore, il famoso settimanale di Saldi, Cappelli e Pruna. C'era Le Ore tipo Parimaccia degli anni 53-54. Lui ha percorso le varie strade di un giornalismo di controinformazione in maniera, come dirti, proprio straordinaria, leggera, straordinaria. E operando e lavorando. Cioè, i miei ricordi più belli quando abbiamo collaborato a Jeune Afrique e a Fricassee a Parigi.
Insomma, la libertà e l'impegno, un titolo azzeccatissimo per il lavoro di Mario Dondero, un fotografo che abbiamo amato e amiamo molto. E vi ricordo che la sua mostra è a Palazzo Reale di Milano fino al 6 di settembre, quindi ancora qualche giorno per vederla. L'ingresso è libero e lui sarebbe stato molto contento perché riteneva che tutti, proprio tutti, dovessero avere la possibilità di vedere le mostre, insomma, anche se uno ha pochi soldi, però ha diritto di vederle. E i girasoli del ritorno finisce qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci,
Emanuela Cinno.
Ecco, e ci risentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. E vi auguro un buon weekend. E se siete rientrati da poco, coraggio che si riprende. Certo che le mostre ci possono dare un bel aiuto, un bel sostegno.
Un buon inizio,
Un buon inizio. Ciao a tutte e a tutti.